Siamo di nuovo collegati in diretta con la seconda diretta di oggi. Siamo con un compagno del CALP di Genova. Ci riesci a sentire?
Sì, ciao, buongiorno.
Ciao. Allora, noi abbiamo appena parlato per l'appunto con Carlo di The Weapon Watch e ci siamo fatti spiegare un attimino qual era il passaggio di armi sia attraverso Genova che attraverso Livorno e con te volevamo invece parlare dell'aspetto repressivo che c'è stato poi successivamente.
Magari parliamo anche, cioè accenniamo anche alla mobilitazione che c'è stata, che ha portato poi alla repressione e alle indagini. Prego,
Sì.
allora.
Scusate. Allora, diciamo che inizia tutto nel 2019, quando abbiamo cominciato a fare una serie di blocchi e scioperi contro la compagnia saudita Bahri, che trasportava all'interno della stiva armamenti diretti ai conflitti in Arabia Saudita, Yemen e in Siria, Turchia. Ci siamo opposti per una questione etica e anche per una questione di sicurezza sul posto di lavoro, nonché una sicurezza anche per diciamo, le zone limitrofe cittadine, perché San Pierdarena è proprio diciamo, a faccia sul porto, c'è cioè una distanza da dove attracca la nave al quartiere, che è anche uno dei più popolosi e dei più popolari che c'è a Genova, di circa 200-300 metri. Quindi abbiamo incominciato questo diciamo, modo di bloccare le navi in maniere anche un pochettino dure, ma quando si intende dure, accensione di lacrimogeni, radiosegnalatori che si possono banalmente trovare anche su Amazon. Quindi per 2 anni abbiamo fatto questo lavoro, riuscendo poi di fatto a far sì che a Genova non si caricassero più armamenti su quella banchina specifica dirette in quei due conflitti. Il 24 di febbraio ci vengono in casa circa una sessantina di poliziotti, a cinque compagni e cinque di noi, con la scusa, diciamo, di essere un'associazione a delinquere. Quindi loro dicono che siamo un'associazione a delinquere perché abbiamo accesso a locali, quali magari i centri sociali, piuttosto che i circoli che ci sono in porto, il circolo che c'è in porto, piuttosto che altre strutture di libero accesso a chiunque. I mezzi, perché abbiamo le nostre macchine con cui utilizziamo magari per fare le manifestazioni, i presidi, dicendo, e di soldi perché magari paghiamo gli avvocati per poi andarci a far tutelare nel momento in cui arrivi la denuncia. Quindi il 24 mattina, maxi operazione di polizia, ci hanno perquisito le case alle 5 del mattino, sequestrandoci computer, tutti i device che potevano interessare al PM per continuare le indagini, perché non avevano ancora prove per far sì che la loro teoria fosse vera, cioè quella dell'associazione a delinquere. Oltretutto ci hanno anche sequestrato i tablet dei bambini, dei nostri figli, i computer che servivano per fare lezioni alle mogli dei nostri compagni, che magari sono professoresse o maestre, quindi gli serve per fare la DAD, dicendogli guarda che ci serve per lavorare, si accostano tutto e ogni documento politico che ritenevano rilevante per le indagini. Poi da lì ci hanno portato in banchina dove noi avevamo una sede nella vecchia Pietrochiesa, che è una vecchia palazzina di una compagnia portuale che oggi non c'è più, non esiste più, era la più storica, non esiste più, dove noi all'interno avevamo fatto una palestra, uffici per riunioni tra i portuali, e tutta una zona diciamo per permettere di riunirci o mantenere la nostra roba. Poi quindi di fatto ci hanno mantenuto in una sorta di arresto per 8 ore, sequestrandoci ogni cosa anche all'interno di quella palazzina lì. A oggi di fatto l'unica cosa che abbiamo è questo foglio degli atti dove spiegano perché siamo un'associazione a delinquere senza far cenno minimamente a nessun tipo di reato. Siamo riusciti a capire che gli unici reati, diciamo, che poi ci contestano sono appunto lancio di oggetti, resistenza a pubblico ufficiale, blocco di servizio pubblico e perché era inerente al fermo che avevamo fatto poi durante gli scioperi sulla compagnia Bahri e appunto questa associazione a delinquere. Altro non sappiamo. se non che abbiamo capito che è un modo per cercare di tagliare diciamo un po' le gambe o le teste di quei movimenti che si oppongono a determinate forze, una tra queste per noi per quanto riguarda appunto il traffico di armi. Pensiamo anche che sia una forte pressione politica fatta dai terminalisti e in questo caso specifico dalla compagnia Delta, quindi dal gruppo Gavio, per far sì che lui non avesse più questo, come dire, questo faro puntato contro per quanto riguarda il traffico di armi. A Genova non sono casi isolati, tant'è che abbiamo la compagnia Bahari che continua comunque a far spola tra gli Stati Uniti, la Siria e l'Arabia Saudita, sia per portare armamenti in questi due teatri di guerra, sia per portare i mezzi a far sì che ci sia, diciamo, la riparazione, no? la manutenzione, quella ordinaria, dai teatri di guerra appunto agli Stati Uniti. Un altro caso che abbiamo, come dire, visto è la compagnia di Ignazio Messina, dove fa una triangolazione tra Marsiglia, Genova e poi il porto di Jeddah per foraggiare ulteriormente quello che è il teatro di guerra in Arabia Saudita. L'altro giorno abbiamo scoperto questo container carico di missilistica o comunque di colpi di obice a appuntamento, diciamo con un sistema di puntamento più migliore, no? Quindi di quelli che vanno proprio a colpire il bersaglio in maniera più esatta e non il classico colpo di mortaio da fanteria, diretto appunto nel conflitto arabo-palestinese. Il porto di Genova, se uno lo guarda da fuori, sembra quasi un mondo a parte, no? Sembra quasi che non succeda mai nulla se non vedere queste gru che fanno avanti e indietro sulle navi. Invece c'è un costante traffico, una costante vendita di armamenti e come se non esistessero regole o leggi. Abbiamo una legge in Italia che è la 185 del 1990, c'è anche una Costituzione che, non piacere o non piacere, ma uno Stato, visto che ha una Costituzione, dovrebbe adeguarsi e attenersi a quello che dice anche la sua Costituzione tramite l'articolo 11. Ci sembra un assurdo che come lavoratori noi veniamo visti come un'associazione a delinquere, mentre chi dovrebbe difendere la propria legge, quindi lo Stato e la propria Costituzione, non faccia nulla per far sì che i terminalisti e i padroni si attengano almeno a questa legge e a questa Costituzione qua.
Ma infatti questa è anche un po' la sproporzione che si vede ogni volta che viene attuato l'infame meccanismo della repressione, quando appunto dei piccoli razzetti di segnalazione vengono considerate come armi, in sproporzione appunto con il carico effettivo di queste navi che appunto esportano strumenti di morte molto più significativi, ecco.
Sì, infatti noi lì per lì ci siamo messi a ridere, perché poi negli atti, cioè, a parte che non capiscono neanche in che maniera abbiamo usato questi razzetti, perché quando ci hanno sequestrato la roba parliamo di artificieri della Polizia di Stato che non sanno manco cos'è un razzetto. La cosa carina, no, è che dicono che noi li abbiamo modificati in maniera micidiale. Micidiale, quando lo Stato usa questa parola, si intende per offendere o uccidere. Cioè, quindi ci vengono a dire a noi che abbiamo usato questi razzetti di segnalazione, che ripeto, sono vendibili ovunque, in qualsiasi sito internet, liberamente, e loro che comunque difendono con la militarizzazione del porto di Genova quelle navi che poi porteranno missili, armamenti per uccidere popolazioni civili in teatri di guerra come lo Yemen, la Siria, piuttosto che in Palestina, cioè a noi sembra veramente un assurdo. È questo modo di ragionare. Loro puntano molto sull'opinione pubblica, no? Che vede noi come dei delinquenti e loro come come dire, quelli che tutelano, no, le norme, le regole. Invece accade esattamente il contrario, ci tocca a noi caparrarci seppur malvolentieri, diciamo, perché direbbe lì c'è una legge, c'è una costituzione, noi ci fa girare abbastanza le scatole, però ci tocca fare tutta questa serie di passaggi, perché loro sono per difendere un business che è in costante aumento sulla vendita di armi. L'Italia tramite la Leonardo è un ponte di collegamento tra l'Italia e il Pentagono, deve mantenere una serie di accordi internazionali per far sì, come dire, per far vedere che è amica e sta tutto in un giro, diciamo, dell'Occidente e continuare bellamente il business delle armi.
Io avevo un'ultima domanda, essendo che purtroppo il tempo stringe. Leggevo dal Fatto Quotidiano: ora i cinque temono possibili ripercussioni sul proprio lavoro. La mia domanda era se per caso la direzione, o come si chiama, del porto si fosse espressa in merito a questa questione.
Allora, no, l'autorità portuale, guarda, io faccio il delegato di USD, tutti adesso del CALP siamo delegati di USD. Abbiamo avuto una riunione il 14 di questo mese con l'autorità portuale, la giunta comunale, per sollevare quello che è la pericolosità, diciamo, di questi tipi di merci all'interno del porto. Per loro è come se tutto funzionasse perché ci sono gli RLS di fitto. La ritorsione vera e propria oggi non c'è ancora stata, cioè sono andati a controllare gli armadietti piuttosto che i luoghi di lavoro per capire se ci fosse, come dire, qualcosa per incriminarci. Non c'è niente, perché si parla tutto di diciamo ammende, quindi roba risolutiva con multe. E quindi di fatto a oggi la ritorsione sui posti di lavoro non c'è. La cosa che ci preoccupa è il silenzio della Capitaneria di Porto rispetto a questi carichi qua e dell'autorità portuale, che sono le due emanazioni dello Stato all'interno del porto per garantire appunto legge e sicurezza. Abbiamo avuto modo di sollecitare autorità portuale, Capitaneria di Porto tramite l'RLS della banchina, diciamo, di riferimento dove attracca la Bari, e con una nota molto informale, con un SMS arrivato a questo compagno qua, ci è stato detto che gli interessi sono sovranazionali e che quindi gli enti preposti al controllo di questi, diciamo, di questa merce non possono andare a bordo delle navi a verificare o bloccare questo tipo di armamenti qua. Quindi a oggi c'è una sorta di stallo alla messicana, dove i lavoratori non sanno come reagire, con la paura della repressione sui posti di lavoro, e dall'altra parte un'autorità portuale, una capitaneria di porto, che non applica le leggi perché c'è questo fantomatico interesse sovranazionale che protegge questo tipo di armamenti. Bartolini, che è uno dei, diciamo, di quelli che si occupa del transito, no? Anche di merci varie, ma anche di armamenti, lui stesso dice: sai, se a me non mi dicono che non posso farlo, finché non mi dicono così, io continuo a farlo. Cioè, mi arriva il container carico di X esplosivo, e io ho il permesso per spedirlo al porto di Jeddah o Israele o in Siria, il Kerderun, io lo faccio. Nel momento in cui mi dicono che non posso farlo, non lo faccio. Cioè, quindi c'è una sorta di alone un po' particolare, e ci vorrebbe che qualcuno della politica, quantomeno, ma non credo che ci sia, facesse un'interrogazione e si capisse perché non si applica una legge emanata nel 1990, che è molto chiara.
Forse perché conviene alla fine non parlarne, per lasciare le cose così, perché funzionano così.
Guarda, io ti chiederei se vuoi aggiungere ancora qualcosa, visto che siamo verso, cioè, fra poco abbiamo un'altra diretta con il BDS proprio per parlare di cosa sta succedendo poi in Israele e Palestina, perciò ti chiederei se vuoi ancora aggiungere qualcosa.
Sì, allora, su questo fatto specifico di Israele, diciamo che quello che ha funzionato e che andrà un pochettino a saldare i rapporti è questa riunione nazionale che abbiamo fatto qua a Genova sabato scorso, quindi un coordinamento nazionale dei porti di USD, dove aveva incominciato a creare una relazione un po' più, diciamo, dura, più forte, no? E questa cosa ci ha permesso di comunicare in maniera un po' più agile su quel container che vi parlava prima Carlo. Questa cosa siamo riusciti a farla riportare anche a Napoli, dove c'è stata questa grandissima manifestazione di circa 5.000 persone contro lo Stato di Israele, no? A favore dei palestinesi, che poi si è spostata in porto perché i compagni portuali poi di Napoli hanno cominciato a fare un tam-tam e a dire: guardate che da Napoli anche sta passando questa nave che andrà poi a foraggiare l'esercito israeliano. Quello che voglio dire è che costruire una rete tra lavoratori in quei punti, diciamo un po' più cardine rispetto al traffico di armi, può funzionare e può veramente dare un attimo, come dire, un contributo reale al blocco del traffico di armi. Stiamo lavorando anche per prendere contatto con i portuali marsigliesi, abbiamo già una serie di contatti in giro per il nord Europa tra i porti, però vogliamo arrivare a parlare nelle università, perché per quello che ne vediamo, no, nei filmati o nei giornali, è l'atto finale della guerra, è l'atto finale della produzione delle armi, però tutto parte da qua, parte dall'Occidente, parte dalla progettazione, quindi dai finanziamenti che prendono le università per far sì che ci siano progettazioni, per fare un esempio, i sistemi di puntamento, che è banalmente un software, però sensibilizzare già gli studenti all'interno delle scuole potrebbe essere un modo per cercare già a monte di bloccare quello che è il business delle armi, passando attraverso le fabbriche, quindi creando dei collegamenti, ad esempio l'RQM a Iglesias, dove sono strangolati, tenuti per il collo per una questione lavorativa, perché quella è una delle terre col più alto tasso di disoccupazione che c'è in Italia, e li tengono strangolati nelle logiche della guerra, quindi fare dei ragionamenti diciamo di riconversione di quelle che sono le fabbriche di armi a oggi, e sì, poi arrivare alla logistica, quindi creare questa rete che tutte le volte che si capisce o che si percepisce che c'è un traffico di armi, la nave in ogni porto che tocca si dovrebbe trovare un rifiuto di imbarco o di scarico delle armi.
Allora, assolutamente d'accordissimo con te, soprattutto sul discorso della ricerca, secondo me è un ottimo punto da cui partire. E io ti ringrazio tantissimo per questo contributo, ovviamente tutta la nostra solidarietà da Torino per i vostri attuali problemi giudiziari, ma insomma magari ci risentiamo nei prossimi giorni per sapere se ci sono sviluppi. Ancora grazie, ci aggiorniamo
grazie
presto.
A voi.
Ciao, buona giornata.
Un abbraccio. Ciao compagni. Ciao.
Ciao.